Sono Lucia Farenati e leggo Negro.
Sono Nicoletta Boschiero e leggo Lucio Fontana. Sono
Sono Osvaldo Maffei e leggo Lomzi.
Cecilia Scatturin e leggo Alviani.
Sono Lorenzo Pignatti e leggo Enrico Castellani.
Sono Valentina Miorandi e leggo Cunallis.
Sono Romana Benvenuti e leggo Accardi.
Sono Fabio Franz e leggo Pascali.
Sono Paola Farinati e leggo Scarpitta.
I'm Richard Crowe in the role of Cy Twombly.
Sono Cristian Marchi e leggo Consagra.
Mi chiamo Nicole Cossali e leggo Mimmo Rotella.
Sono Chiara Santuari e leggo Torquato.
Sono Susanna Mandici e leggo Fabbro.
I'm Claudia Firth in the role of Paolini.
L'osservazione che io voglio fare è un'osservazione umana, naturalmente anche legata a una condizione della critica, non un fatto di umanità assoluta in se stessa. Prendiamo l'azione del critico. Il critico, quando fa una scelta per una selezione di una mostra di invitati, oppure quando fa una scelta per una premiazione, oppure quando fa delle critiche a delle mostre, a volte sì, a volte no, oppure fa dei libri di studio e mette degli artisti, altri non ne mette, oppure di qualcuno dice bene, di qualcuno dice male. È tutta un'azione umana che ha delle precise conseguenze. Anche nel migliore dei casi in cui il critico si professa in buona fede, ed è effettivamente in buona fede, fa un'azione i cui riflessi sono subito immediatamente di ordine economico. Perché se noi facciamo in termini matematici, la sommatoria di tutte queste azioni di tutti i critici, tutti i giorni, per anni e anni, come risultato abbiamo una graduatoria di artisti. Non so. Da una parte ci sono quelli che guadagnano milioni, miliardi, e dall'altra ci sono quelli che muoiono di fame, o cambiano mestiere, o si suicidano, o fanno le famiglie distrutte, eccetera, eccetera. Questa è una conseguenza della critica, dice. Non si può fare a meno. Però, a un certo momento, il critico deve pensare: ma perché decidere della sorte economica, della sorte vitale, dello stesso andamento delle ricerche? Perché evidentemente l'influenza del critico, se è un'influenza benefica, può riflettersi anche positivamente nelle ricerche di un artista, oppure può riflettersi negativamente, in quanto che l'artista legato al mercato non può fare eccessive variazioni di esperienze. Si vede molte volte il ripetersi di certe esperienze. Un artista invece di fare un lavoro ne fa 10, 100, 1000, per una questione quasi esclusivamente economica. Il risultato qual è? Comunque, il risultato è l'osservazione che sia il critico, sia il mercante, sia l'artista sono strettamente legati a un tipo di società. Quindi, quello che è un fatto contestativo e fondamentale, e che per veramente fare una ricerca libera nell'arte, per avere un'ampiezza di libertà di ricerca, occorrerebbe stabilire una società in cui il potere sia eliminato. Allora, la ricerca avrebbe un aspetto diverso e il mercato non esisterebbe nemmeno, perché il consumo non sarebbe un consumo speculativo, ma sarebbe un consumo integrato nella società, per cui la società consuma essa stessa giornalmente i frutti di questa ricerca. È vero? Io vorrei esaminare brevemente, già che ci sono capitato, il principio di questi atti contestativi dell'artista. Mi rammento che un critico francese scriveva nel 48, mi rammento, l'impressionismo non è semplicemente un fenomeno estetico, così, puro e semplice. L'impressionismo è una vera e propria rivoluzione dell'artista, il quale si libera dalla soggezione di una certa determinata società. L'artista smette di fare il ritratto al generale, smette di fare la propaganda a una classe dominante e si confonde con la borghesia, quella più umile, non la borghesia potente, ma la borghesia democratica, e incide sulla tela la vita. Non so. Pigliamo un Renoir che va in mezzo ai bar oppure altri artisti che vanno sulle rive dei fiumi, nelle campagne. E l'impressionismo è proprio questo fatto di ribellione dell'artista, il quale prende coscienza di se stesso e abbatte lo schema dell'artista giullare al servizio del signorotto, del potente, del potere e quindi alla periferia di una società. Questo fenomeno di riscatto porta a un dissidio tra artista e società, in quanto vediamo i fenomeni di Gauguin, di Cézanne, artisti che a un certo punto sono costretti dalla società a vivere isolatamente, proprio perché la società stessa li rifiuta, non li vuole più. Ma a questo fenomeno transitorio succede un altro fenomeno più importante, quando la nascita dell'espressione astratta libera definitivamente l'artista da una soggezione, dalla rappresentazione di un qualcosa che lo impedisce, e non vi è questa liberazione così estetica, ma si ha la formazione di movimenti come il Bauhaus, De Stijl, eccetera, i quali formano delle istanze molto precise. Come contenuto dei loro manifesti, cercano di combattere l'individualismo a favore dell'universale, cercano di abbattere l'artista idolo, cercano di fare una società progressiva dove l'arte sia impegnata proprio a uso consumo della società per abbattere la mistificazione dell'artista e quindi la bacificazione. Poi questi movimenti assumono la concezione marxista dell'arte che deve essere riprodotta sul piano industriale. Ora qui c'è da osservare che il loro processo, specialmente anche a ripresa dai Lisinski, Malevich e Tatlin, dopo la rivoluzione di ottobre, fu di questo tipo, che però è stato parafrasato e addomesticato poi dai designer americani. È nato l'industrial design, il quale ha veramente svirilizzato il processo di questi artisti, che invece era un processo costruttivo, con l'intenzione di mettere l'arte a contatto dell'uomo. Però, secondo me, l'errore io parlerei di ostacolo, semmai, di questi artisti, è quello di assumere il concetto dell'arte sempre come sovrastruttura, secondo il concetto marxista, no? Il marxismo dice l'arte è una sovrastruttura, però essi stessi, quando iniziano questo processo di integrazione dell'arte nella società, non fanno altro, anche inconsciamente, che svincolare l'arte da uno stato di sovrastruttura e portarla invece a uno stato di struttura. Di questa loro azione non se ne rendevano conto e infatti hanno dato luogo all'industrial design, va bene? Non lo so poi i risultati che avrebbero avuto, perché hanno agito per pochi anni, in quanto nell'Unione Sovietica è venuto il realismo sociale e quindi quella involuzione culturale che ha segnato l'involuzione rivoluzionaria, uno stato socialdemocratico e non uno stato marxista in evoluzione. Perché anche il marxismo non si può prendere come staticità, altrimenti viene a inficiare lo stesso concetto fondamentale del marxismo, in quanto si basa sul materialismo storico e non può prendersi come motivo cristallizzato, ma solo come motivo in transizione. Ora, il concetto dell'arte come struttura e non più come sovrastruttura, è un concetto non di critica al marxismo, perché, anzi, l'arte, secondo il marxismo, è svincolata dall'artista idolo, tipicamente borghese, dove l'arte è maggiormente sovrastruttura. Quanto più il motivo è reazionario, tanto più è sovrastruttura. Quanto più il motivo è progressista, tanto più l'arte diventa struttura. Quindi, ecco che l'artista deve arrivare, col suo metodo rivoluzionario, a poter realizzare l'arte come struttura. Questa ricerca è estremamente difficoltosa in una società di questo tipo. E allora, mi ricollego alla funzione della critica del mercato, perché se non ci fossero i critici, i mercanti troverebbero magari i barocciai, ma troverebbero sempre qualche mezzo per legare l'artista con la sovrastruttura, perché loro, anzi, combattono la struttura, sono i suoi più feroci nemici. Se invece se i sovietici, i bolscevichi, sono nemici dell'arte come struttura, perché sono ancora ancorati a una mentalità medievale dell'arte, tanto più lo sono i mercanti, tanto più lo è il mondo borghese, è vero? Ecco, la situazione umana diventa anche una situazione di natura estetica. Insomma, c'è un legame preciso fra umanità estetica e storia della società.
Adesso mi pare che c'è un altro fatto, specialmente fra i giovani, che le loro difese vengano prese. In alcuni si vede proprio che le loro difese sono state prese, come Cornelis Pascali. Pascali era uno che se ne fregava abbastanza. Era come una bella donna che ha tanti ammiratori. Alla fine non vede il problema. Quello era un po' Pascali, perché lui all'ultimo gli saltavano tutti addosso.
Ma appena hai tanti ammiratori non vedi più il problema, questo è ovvio. Insomma, perché? Non perché consiglieri la cosa non importante, ma perché la snobbi. Ma un conto è snobbarla in quanto ce l'hai tutta dalla tua parte. Un conto è snobbarla in quanto ti trovi nella situazione che ce l'hai dalla tua parte e contro, e non consideri la differenza. Perché anche Pascali, appena visto che gli capitavano delle cose contro, guarda, dava i numeri. Appunto, come dai numeri una bella donna, che a un certo punto vede uno che se ne sbatte. Anzi, mi pare che quando ancora le cose non erano tanto così divistiche, aveva dei bei rospi, ecco, delle belle reazioni, così. Era uno che si sentiva di dover nuotare a tutto fiato per poter stare a galla. Certo che poi, non so, quando sei circondato da salvagenti, alla fine fai anche il balletto, ma la chiave è sempre dell'altro. Alla fine tu, anche facendo la bella donna, favorisci questo andazzo. Sì, perché poi si troveranno degli altri che non sono considerati belle donne, a sentire il peso del tuo prestigio e della gente che ti circonda, dandoti prestigio, a cui poi tu dai prestigio.
Questo è un lato che negli artisti può essere fastidioso, quando finiscono per dare prestigio a dei critici che, però, considerano squalificati. Perché non ho sentito mai un artista parlare di un critico con interesse, capisci? Oppure alcuni con indifferenza. Per esempio, con Sagra, lui ha molta indifferenza sulla critica. Dice, ma chi sono i critici? Che gente che viene e sta alla porta? Non è mai entrata dentro, dunque ti dà quello che ti può dare.
Anch'io sono più o meno di quell'idea lì.
Mi interessa questo uomo, perché lui è l'unico che può portare questa macchina. Se io non riesco sul volante a fare determinate cose, fasciandolo col nastro, procurando di dare un calore al volante, per me la macchina rimane così, vuota, aspettando che qualcuno entri. Io mi inganno, mi illudo forse, e quando faccio un'automobile si senta il tipo di uomo che entra lì dentro. Naturalmente questo vuol dire che io sono interessato in una certa tipologia di americano, e lo sono effettivamente. Per me questo paese è abbastanza un mistero ancora, è un paese abbastanza violento, in cui sto cercando di misurare un pochino questa violenza. Solamente la voglio misurare senza la tragedia espressionistica del mio giudizio. Non voglio giudicare in senso turistico quest'uomo, voglio misurare il contenente per il suo contenuto. E sto misurando questo recipiente, se vogliamo chiamarlo così, per vedere come ci si sta dentro, e forse in questo modo, non obliquo, ma direi indiretto, forse posso avere delle informazioni, forse posso trovare delle evidenze, forse posso trovare delle ragioni per spiegarmi quest'uomo che mi interessa. Perché non amo queste macchine per il loro eroismo, intendiamoci, È vero che le macchine da corsa hanno un certo che di fascista, però guardandole bene, se i fascisti fossero tutti corridori, il mondo sarebbe andato avanti molto bene, perché non avrebbe ucciso altro che se stessi. E allora, non è proprio fascista, non è neanche solo eroico. C'è un certo gusto allegro nel rumore, nel colore. In fondo è un fatto allegro. Il fatto terribile degli incidenti è un prodotto laterale, non è il movente principale. Il movente principale, per me, è quel senso di ebbrezza che uno prova nell'avere questa macchina che risponde al proprio desiderio e che ha un suo modo di cantare, ha un suo modo di squillare, ha un suo modo di protestare, ha un suo modo di rifiutare di andare avanti. C'è una oggettivazione lì dentro, per me. C'è un modo di proiettare la propria persona in un oggetto inanimato. C'è un dualismo. Però è un dualismo dove uno fa un po' l'altalena tra una situazione oggettiva e una situazione soggettiva. Perciò la morte di un corridore è anche la morte di una macchina. Conosco un gobbo qui a New York, corridore. Ha una gobba dietro che sembra la coda di una macchina da corsa tanto evidente. Devono costruire una sedia speciale perché la sua gobba entri nella coda dell'automobile, ha le gambette striminzite. Quando lui è lì dentro, è uguale agli altri. L'automobile da corsa permette che a lui, che è massacrato fisicamente, di godere della stessa ebbrezza di quello che non hanno questo disastro. Il desiderio di andare veloci, di essere così accorti da poter fare una manovra esatta dove gli altri lo troverebbero assai difficile, tutto questo all'estremo delle proprie forze e del proprio rischio. È un fatto di rischio e forse il gusto che l'errore non è rimarginabile. Anche quel gusto lì, forse, c'è, però non si pensa. Io sono d'accordo con loro. Credo che non pensino alla morte, se no non correrebbero. È la stessa cosa che uno dice, ma perché dipingi? Nel mondo dipingono 250.000 persone. Ma è il gusto di fare i propri quadri che importa. Non è il paragone con gli altri che non interessano, famosi o sconosciuti. È la propria esperienza che si raggomitola in qualche istante di estrema precisione, sotto pressioni incredibili. Questa confidenza nel poter reagire al momento giusto. Essere artisti e avere riflessi pronti. In questo senso siamo vicini al corridore, trovo. Io so che è così per Turcato, è così per Consagra. Noi abbiamo, nella nostra generazione, ancora parecchia gente che ha riflessi pronti. Non c'è dubbio, per me, su questa storia qui. E se i giovani vogliono correre accanto a noi, facciano pure. Anche qualche volta possono oltrepassarci, però stiano attenti alla benzina. Se mancasse la benzina...
Insomma, se l'America è diventata violenta, vabbè, stancano. Prima era per altre ragioni, ma le ragioni attuali sono anche perché c'è un'unità americana. Noi adesso cosa vuoi? Che diventiamo violenti in Italia? Ma no. Ma andrebbe benissimo. Può darsi che sia una dialettica degli Stati Uniti di essere violenti, nel senso che di fronte a un governo che ha ancora delle leggi tutto sommato democratiche, ma la Washington del 1700 è tanto... E vabbè, a un certo momento dico basta, perché in fondo la classe dominante, le famiglie che dominano, sono le anglo-olandesi. La famiglia Kennedy avrà le sue ragioni, però sono sempre famiglie, capisci? Che non è nemmeno l'impero romano, perché in ultimo, nell'impero romano, si era sfasciata anche la famiglia. Questo qui è il punto. Lì, invece, sono proprio famiglie. Loro pensano difatti sempre all'impero romano. C'è un parallelo fra loro e l'impero romano, però. Sì, insomma, non t'ha persuaso, ecco, il paese. Alla base c'è questo. La mafia ha salvato gli italiani. Se non c'era la mafia, erano peggio dei negri. Ah, sei d'accordo con me? Certo, peggio dei negri. E gli ebrei hanno accolto la situazione artistica e bancaria, in un certo senso. Ma insomma, sai, siamo in un mondo feudale, in fondo, se guardiamo bene, perché questa borghesia e anche la situazione statale russa è di gente... Da una parte c'è un apparato burocratico, da un'altra parte c'è un apparato di gente che ha il potere in mano. Per smuoverli come fai? Ma vedi, dei negri americani non me ne frega assolutamente niente. Io sono d'accordo con loro, ma io sono d'accordo con Clay, il quale non è andato alla guerra del Vietnam e ha rinunciato al titolo mondiale. Quella è stata l'unica cosa ben fatta. E lui è un uomo intelligentissimo, Clay, perché ha capito veramente cosa doveva fare. E l'hanno defraudato del titolo mondiale. Capirai, c'è anche un processo. Però non glielo possono fare, perché poi ci sono delle leggi, per cui... Il resto cos'è? I negri, vabbè, fanno la rivolta coi negri, la parità coi negri, e poi... I negri diventano Chauvin, come sono Chauvin gli americani con tutto il resto del mondo. A me che me ne frega, scusa, di tutta questa storia qui. Io non sopporto pressioni, non ne voglio sapere. Hai capito? Non si può. Beh, bisogna vedere anche come è stato trattato Ezra Pound. Ma tu, hai letto quel libro di Ezra Pound, Consiglio alla borghesia americana? È importantissimo, perché lui ha trattato la borghesia americana da cafoni e gli ha detto: per diventare una borghesia rinascimentale dovete fare questo, questo e questo. Allora non c'era neanche il Museum of Modern Art, non c'era il Guggenheim Museum, non c'erano tutti questi college... E l'hanno odiato, e forse anche per questo lui è diventato un nazista. Comunque l'hanno odiato, in un modo tale per cui... E dopo però li han fatti. Perché vedi, l'America è il paese dove tu ti inoltri a fare una cosa, però a te ti eliminano subito, e poi la fanno loro. Eh no, questo qui sei. E difatti anche la gaglioferia del mondo, anche... I russi hanno imparato a far questo. Allora è meglio star fermi, capisci? Perché tu ti inoltri a fare una cosa. Questo è sempre avvenuto, intendiamoci. Però dice, va bene, ma non vorrei che questo qui... Allora ti eliminano prima e dopo la fanno loro. Vabbè, questa qui è una puttanata. Però comunque c'è localizzata, ufficializzata. E allora... Hai capito? E lui ha scritto questo libro, un po' garibaldino, consiglia la borghesia americana, perché la borghesia americana era come la borghesia milanese, che faceva formaggi, prendeva soldi e compagnia bella, però hanno assunto qualsiasi cultura. No, c'era un atto culturale americano naif, ma insomma è un atto popolare che poi va a monte, come i film western, con la storia letteraria lì, non ce ne frega niente a nessuno, hai capito? Ezra Pound ha detto questo, l'hanno tolto di mezzo, è diventato nazista poi anche lui. Vero, insomma. E così hanno fatto i musei, i vari Vanderbilt, Rockefeller, Guggenheim. No, c'è questo libro, dovresti leggerlo, perché è formidabile, io l'ho letto. Lì c'è il segreto di come si è mossa Hemingway, poi era proprio un pecorone, sì. Hemingway è tagliato fuori perché credeva ancora nell'Europa, invece ormai l'America, l'Europa la vede come un feudo. D'altra parte, che ne sanno loro dell'Europa? Cosa possono prendere dall'Europa che è incastrata qua tra quegli stessi americani che se vogliono fare una sommossa la fanno? Perché poi c'è anche questo. Ma no, qui bisogna risolvere le cose abbastanza in fretta. De mano proprio, perché qui, adesso, qui, ha messo un governo che è un macello. Ah no, vedi, quelle memorie di Garibaldi sono importanti perché lui parla sempre male dei preti. E vabbè, insomma, d'accordo, non siamo più mangiapreti, era un momento sbagliato, era una politica sbagliata, però porca madonna, appena c'è stata una crisi hanno tirato fuori il fiore della preteria e del reazionarismo. Gli altri poi non sanno come farsi questa... Perché il comunismo ha voglia di entrare nel governo, preti o non preti. Non gliene frega un cazzo. D'altra parte, che vuoi rompere? Anche cosa? In Francia Brezhnev ha detto che i sindacati non dovevano occuparsi della rivolta dei giovani perché non era il caso. Niente, si sarebbe potuto... Pasqua. Io poi non sono d'accordo che si deve andare. Guarda, si potrebbe fare delle cose molto... Però siccome qui non c'è... nessuna unione, in nessun modo, allora non si può combinare un cazzo.
A cosa alludi, Giulio?
C'è un'istituzione, c'è questo premio strega, no? Ieri sera siamo andati per mangiare un pochetto, adesso andiamo, vabbè, c'è quella storia del teatro lì molto simpatica. Ora, questa è un'istituzione, no? Magari venissero gli studenti a occuparla, ma secondo me questa qui è stata tutta una manovra perché non fosse occupata dagli studenti, guarda. A un certo momento, tutta questa baracca, come si conclude? Non si conclude un cazzo, perché noi non abbiamo nessuna situazione. E allora loro hanno delle istituzioni, perché qui istituzioni bisogna averne. Un giornale, una cosa, vabbè, qui che facciamo adesso? Andiamo a leggere gli articoli di quelli là? Andiamo qua e là? Però dico, effettivamente la forza non c'è. Io non parlo di istituire dei premi, per carità. No. Però dico, le istituzioni, dove c'è una situazione moderna in Italia? Non c'è. Loro hanno il premio strega, l'Accademia dei Lincei. Tutte quante sono in mano loro, ossia di gente che ha 60-70 anni. Allora, come si fa qua a spogliarsi da queste baracche? Siamo sempre a Sado, un castello dove la scala Pioli non finisce mai per assaltare, capisci? Perché loro sono uniti, sai? Questi qua che fanno queste istituzioni che gli scrittori neanche... Tanto gli scrittori per quel che dicono.
Quello che è stato importante in ciò che è successo è stato proprio uno sforzo di analisi globale della situazione attraverso politicizzazioni della visione della realtà.
Nessuno ha potuto trascurare delle cose che erano state dette, delle accuse che erano state mosse, dei sospetti. Anche se qualcosa è risultata incompresa, come l'arte, si vede proprio che nella società non è abbastanza chiara, vero? Perché gli studenti dicevano, a noi nell'arte non ce ne frega niente, credendo di dire una cosa molto rivoluzionaria. Questo era un po' strano. Vedevi proprio che a che punto tutti questi musei, gallerie, tutto questo fare non significasse niente, perché loro hanno un'idea degli artisti e dell'arte proprio fasulla. Per loro, non so, Argan e Fontana sono quasi la stessa persona, la stessa umanità, perché quello parla per bocca dell'altro.
Io penso che lo dicessero soprattutto, almeno quelli più coscienti, poi ci sono gli imbecilli, che lo dicessero come potremmo dire noi. A me dello io non me ne frega niente, perché sappiamo che non ci tocca e non lo possiamo avere. Difatti, perché lottano? Proprio perché si sentono condizionati e sanno che, stante così la situazione, lo saranno sempre di più, no? E si ribellano a questo condizionamento progressivo. Hanno visto che quando usciranno dall'università saranno ancora meno liberi di adesso. Addirittura a quel punto sarà terminato un ciclo di condizionamento per cui saranno delle macchine, delle rotelle da mettere in un certo meccanismo. È a questo che si ribellano. Quindi si ribellano all'ignoranza in cui sono tenuto riguardo a certi fatti. Cercano anche di capire qual è il ruolo dell'artista, la possibilità di intervento suo rivoluzionario nella società. E poi comunque hanno coscienza di essere defraudati di un qualcosa che l'artista possiede, che potrebbe dare e dà, e che loro sono impreparati a ricevere. Dicevano, siamo defraudati della bellezza. Dicevano, no? perché non riusciamo così a capirla, a goderne. Quindi qui sono gente molto preparata, cosciente, non sono quei quattro cafoncelli. Perché poi, se facciamo la genesi di quello che è successo a Milano, dobbiamo tener conto di questo, che sotto accusa ci siamo messi noi, a contestare noi stessi abbiamo incominciato noi. Poi sono subentrati degli studenti non riconosciuti dal movimento studentesco e venivano lì a dire le loro storie a titolo puramente personale e quindi anche meno preparati degli artisti falliti. Un agente della CIA l'ho saputo ieri sera. La contestazione sul nostro ruolo l'abbiamo fatta noi altri. Poi ogni tanto la cosa sbandava e c'era qualcuno che diceva, appunto, noi non sapevamo che farcene di queste cazzate. Quindi è stata una presa di coscienza e di consapevolezza da parte nostra. Poi c'erano quelli che cercavano di approfittare di qualcosa, quelli che non hanno mai fatto niente o che hanno sempre fatto delle porcherie, che interpretavano questo evento come un colpo di spugna.
Poi gli artisti sono spariti, non si sono più visti, più.
Eravamo frenati anche noi, perché gli studenti dicono, voi altri artisti, hanno ancora questa mania di considerare gli artisti come categoria. Ora, abbiamo avuto una smentita clamorosa che non è una categoria quella degli artisti, no? Abbiamo anche proprio questi fatti. Quindi, quando si rivolgono agli artisti, a qualcuno come individuo singolo, allora va bene. In fondo siamo gente che proprio per la vita che conduciamo e per un certo livello di apertura mentale siamo anche abbastanza vicini a loro, perché non abbiamo interessi. Anche proprio esistenzialmente, no? Allora va benissimo, certi lavori si possono fare insieme, tutto sta a studiare. Poi hanno anche molti preconcetti, dice, potreste fare dei manifesti? Allora io gli dicevo, ma guarda che fare dei manifesti non è una questione di pittore, è una questione da specialisti per manifesti. Semmai studiamo certi slogan da illustrare e li diamo a un compagno illustratore, no? Non è che l'artista debba essere utilizzato per fare i manifesti. Però hanno questa curiosità rispetto a gente che loro considerano come una categoria, ma che comunque ha un modo di vivere, di comportarsi, totalmente diverso da quelle che sono le norme borghesi, insomma. E poi sai, parlare di studenti, sono in aumento così dinamico. Del resto è logico che sia così, altrimenti sarebbe già un partito, cosa che rifiutano, no? E hanno dei problemi enormi, problemi strutturali. Per esempio, adesso dicevano, finora abbiamo agito da studenti che contestano il sistema, nel quale sono come studenti. Per quest'anno si pongono il programma di agire, sì, come movimento studentesco, almeno come etichetta. Così, ma portando al di fuori la loro azione, azione politica, cosa che avevamo già iniziato. Questo anche per questioni tattiche, perché, per esempio, non so, questi contatti che loro avevano cercato con gli operai, nella maggior parte dei casi sono andati a buca, perché gli operai hanno una certa diffidenza nei confronti degli studenti, li considerano una parte della borghesia, li considerano i capi fabbrica potenziali, quelli che saranno gli alleati del padrone. E poi c'è soprattutto la resistenza dei sindacati che tende a scoraggiare, a impedire addirittura un rapporto tra operai e studenti perché loro si vedono sfuggire di mano un certo potere. Sai, i sindacati sono un centro di potere, vedi l'America, qui stanno andando in quel senso, no? Quindi il porsi come agenti politici così, senza, cioè vorrebbero scavalcare quella discriminante che è la loro condizione di studenti. D'altra parte la rivolta è nata proprio dalla scuola, dall'analisi delle strutture nelle quali operano, no?
Questi ragazzi che vanno a Piazza di Spagna, questi cosiddetti capelloni, hippie, che si vestono malandati, che stanno con delle ragazze che si vestono malandate, questo è un modo di togliersi dalla categoria e di mettersi nella vita, di prendere un atteggiamento come posizione con la vita. Quindi lo studente dovrebbe proprio mettersi nella società facendo, appunto, azioni che prendono poi più incisione, non con problemi proprio di categoria di studenti e di facoltà e di difficoltà, ma anche come elementi di esempi di vita, ecco, di un giovane. e questo piano piano viene abbastanza fatto, però, perché con la moda, con le canzoni, con un esibizionismo che alle volte magari può essere antipatico, però questo ha inciso molto più forse dell'azione di categoria dello studente.
È proprio è molto pericoloso anche questo atteggiamento, perché appunto può essere considerato solo come un momento di una crescita giovanile oppure questione di moda. Invece gli studenti vogliono che tutto quello che fanno sia considerato come atteggiamento politico e abbia non solo una finalità politica, ma una immediata ripercussione ed efficacia. E allora, per esempio, rispetto agli hippie, che sì, gli hippie va benissimo, però sono anche una fuga, semmai, sono un momento di rivolta anarchica, ma che non ha fruttato tanto, è vero? Che è immediatamente strumentalizzata. Ci si fa il commercio sopra, gli abbigliamenti, i film, la cosa viene immediatamente massificata e accettata, consumata.
Una rivolta di giovani è stata anche di inventare delle canzoni. Adesso il giovane non canta più l'opera, non la può più cantare. E anche in Italia è stato fatto uno sforzo perché la lingua italiana fa sempre rima. Invece sono riusciti, in un certo senso, i vari Rita Pavone, Mina, Celentano, a dare una musica effettivamente che non fa più sentir l'opera. No, a parte noi che non abbiamo mai amato l'opera, ma adesso dico proprio anche in senso popolare. E poi c'è un'altra questione, la rivolta della minigonna. Non si possono vedere nemmeno dei film con dei vestiti più antiquati, perché ormai la minigonna è diventata una cosa. I francesi però hanno una libertà maggiore. Mentre la minigonna in Inghilterra è diventata una divisa verso il sistema elisabettiano, in Francia erano già abituati ad avere una libertà di costume. E anche qua è la stessa cosa. Questa però è una rivolta che hanno fatto, bisogna dire la verità, i giovani. Perché non è che Vedova o altri hanno fatto questa rivolta. In questo senso, non voglio insistere, il discorso è molto vario e lungo da fare, ma secondo me quello di cui non si sono ancora accorti i nostri padroni di fatto, non di elezione, è che effettivamente la società italiana aveva la situazione della resistenza, tutte cose giustissime, però non le hanno sviluppate. Ne hanno creato un monumento, ma non hanno creato una base su cui, insomma, è una situazione che si è staticizzata. E allora ecco che la rivolta dei giovani è contro questa staticizzazione. Non possono passare anni, sono già passati 20-25 anni, andiamo ancora avanti, tutto fermo, assolutamente. Le facce sono le stesse, quelle che erano. E poi non esisteva nemmeno un'idea chiara culturale, parliamoci chiaro. Perché in Italia, per esempio, non è che il cosiddetto vero antifascismo ha portato una cultura. Non l'ha portata perché non ce l'aveva. In America, beh, lì c'è stata una struttura diversa, poi c'è il puritanesimo alla base, naturalmente scosso in un certo senso, che noi in fondo non abbiamo. Ci sono tanti complessi religiosi, psicologici, etici, che ci differenziano. D'altra parte, il puritanesimo e il quaccherismo americano è stato per loro una forza che li ha portati a determinare conclusioni anche di violenza, di potenza. Sì, di potenza prima e di violenza poi, insomma. Perché però anche adesso, è strano a dirsi, ma trovare un'America come era negli anni 30 non si trova più. Anche con una base socialista, umanitaria, non c'è questa America. Forse l'unico lato è ancora Hemingway, ma che sembra così vecchio. Ogni situazione americana adesso mostra i pugni perché vuole avere quello che probabilmente non ha mai avuto. Noi invece, magari in malafede, crediamo di averlo avuto. Forse sta qui tutta la differenza, eh? Forse è un gioco di parole, ma un gioco di parole naturalmente che ha dentro una sua realtà. E indubbiamente che la rivoluzione non basta andare a piedi scalzi o avere... Il fatto è che lì la borghesia è una tale incrostazione per cui naturalmente il giovane si sente ribelle, per forza nasce ribelle. Qui invece siamo di fronte a una borghesia molto molle, in linea di massima molto conservatrice, appunto qui caschiamo alle glorie dei padri, che ormai sono diventate una cosa astratta, lontanissima. E allora, naturalmente che si hanno dei bidoni in questo senso, però la gioventù europea in generale, forse esclusa quella francese in questo momento, non ha ancora le idee chiare e precise di quello che potrebbe essere. Inoltre, in America il Partito Comunista non c'è. Il Partito Comunista, purtroppo, è un fautore di conformismo da cui è difficile che ne esca. E quindi poi rende innocuo qualsiasi velleità di rivolta. Ora, anche il caso Pasolini non gli va bene. Eh no, perché lui dice la classe degli studenti, perché sono figli di papà, non possono rivoluzionare una cosa. Siamo contro i figli di papà, però se il figlio di papà dice una cosa giusta, non è mica vero che non possa aver ragione. Io l'ho scritto, ma appunto l'ho scritto in questo senso perché effettivamente è così. Poi, la ragione sulla rivolta sessuale che loro vogliono avere, d'altra parte, vedendo le giovani che portano la minigonna, non si può più concepire l'amore romantico tipo Francesca Bertini o neanche giù di lì, è assurdo, no? Il movimento erotico sarà molto più libero, molto più naturale. In fondo i romani, i greci erano in questa situazione qua, la prima scossa che è venuta proprio in questo senso, beh, contro un cristianesimo, un cattolicesimo in particolare. No, non c'è nemmeno da discutere, no, no. Ma è evidente. No, la loro forza è stata di pensare in quel modo lì. Individualmente hanno pensato molti di questa cosa. Però la loro forza è stata di mettersi d'accordo tutta una generazione nel dire basta con queste ipocrisie, basta con qua, basta con là, vogliamo uscire la sera, non... Perché poi psicologicamente il modo di essere dà un modo di pensare. Non è vero che c'è un assoluto nella testa dell'uomo o nelle facoltà conoscitive umane. È secondo come si è costretti a muoversi che si forma un certo modo di pensare. Indubbiamente è dimostrato che il fallimento europeo è il fallimento di un certo laicismo, purtroppo. Sì, perché se il laicismo era più vivace, non succedevano certe cose, Invece siamo andati incontro al nazismo, siamo andati incontro a un comunismo conformista, perché poi quando si arriva a una situazione ortodossa si arriva a una situazione bizantina. In nome del lavoro, dei lavoratori, non si deve fare questo e quell'altro. Beh, ma allora anche Santa Romana Chiesa dà in fondo le stesse cose. Che io poi resti chiuso in casa o non possa andare in un certo posto perché la classe lavoratrice o Gesù Cristo come lo dice, da un punto di vista di vita vitale la situazione è la stessa.
Il porsi come esempio degli hippie non è molto efficace sul piano politico perché non cambia la struttura, cambia certi atteggiamenti di riflesso per assimilazione, per mimetismo, però lasciando intatta la sostanza.
Quella storia del Matusa, no? Che tutti i ragazzi, i bambini si sono messi a dire Matusa ai genitori, è un fatto che precede questa rivolta globale, diciamo. Insomma, ha creato una specie di crisi tra il giovane e il Matusa. È una coscienza del giovane in generale, indipendentemente...
Potevano essere i podromi, e poi anche, non so, il movimento hippie va benissimo, però se questo movimento di lotta spontaneo diviene consapevole e politicizzato, rimane una cosa così, immediatamente strumentalizzata.
Noi, dagli studenti, vogliamo che loro arrivino a farsi delle università migliori. Quando penso allo studente, penso solo a questo. Però, quando vedo un hippie per strada, penso che lui sta facendo un altro lavoro, che non è inferiore a questo dello studente, che vuol farsi la università migliore.
Certi capelloni, vestiti in una certa maniera, hanno una loro presenza. Una loro bellezza, perché veramente, prendendo in giro la società, facendo i ribelli anche, nello stesso tempo, secondo un'idea avanguardistica sciocca però, delle volte, riescono a incastrare certi vestiti con una certa faccia, con dei capelli, in una maniera personale, determinata da tanti fattori. Hanno trovato quell'abito lì che gli piaceva. Uno si fa un abito perché ci sono le stoffe. Non è che tu ti crei la stoffa. Tu hai un mondo ben preciso intorno a te. Come i negri, quando devono fare una scultura, usano un pezzo di pelle, di zebra, un pezzo di legno, usano quello che hanno intorno. E così noi, capisci? Però il problema sta nel mettere queste cose insieme. È lì che si determina veramente il proprio spazio e quindi la propria immagine. Perciò a me interessano i materiali perché, così, conoscerli tutti. Non nel senso che dici la plastica. La plastica non la possono usare, non la posso usare perché è un mezzo che non appartiene alla mia natura. È come se fossi un selvaggio. Invece di un selvaggio sono un italiano che vive a Roma. Usare la plastica significa entrare in una certa dimensione. Dovrebbe essere come andare dal cartolaio a comprare un pezzo di carta. Allora tu compri la plastica e fai il tuo bravo lavoretto. Lo fai, ma siccome non è così, non lo fai. Il mondo è fatto come un grande meccanismo dove uno ha tanti pezzi. Solo non sono dei pezzi tutti uguali, ma tutti differenti e, proprio incastrandoli uno nell'altro, si crea una possibilità oppure la si scarta. Se c'è una possibilità che rientra in un altro spazio di idee che non ci appartiene. È come se io attaccassi un sacco su un telaio mettendo in risalto le cuciture, certi buchi. Allora automaticamente entro nello spazio di Burri. Ma se tu invece del sacco trovi un materiale X e se questo materiale ha l'evidenza di una certa idea semplice della natura che appartiene a te, al tuo mondo, al tuo tempo, e se questo materiale è organizzato nella maniera identica alla scelta che hai fatto di questo materiale, allora appartiene al tuo spazio. Lo sbaglio di certe persone che vogliono fare i supermoderni è quello di usare la plastica con lo spazio mentale che appartiene, se non a Burri, a uno spazio precedente. Allora diventa un modernismo. Ma se l'uomo americano usa la plastica, è veramente uno spazio nuovo, capisci? Un italiano che usa la plastica, a meno che non viva in un paese dove si fabbrica solo plastica, che ti devo dire, non è che voglio fare della polemica.
Sono delle immagini, non so, dei sacchi, delle cose così. Io pensavo che legare questo qua, un sacco dopo l'altro, e appenderlo al muro, doveva fare così, sotto, e dopo doveva essere molto grande, no? Doveva fare sotto, come una fisarmonica, appoggiato sul muro. Allora ho pensato che se univo un mio sacco all'altro potevo fare questa operazione lì. Io credo che in tutti e due i sensi, anche questo di Burri, anche questo mio, fanno parte di un'operazione estetica, ma di un buon senso proprio. Solamente quello di Burri è legato maggiormente a una cultura, a una concezione di pittura, così oggi si può dire più arcaica in senso culturale. La presenza del sacco è neutralizzata dall'effetto compositivo che dà lui. Allora questo è un mezzo per rifare la pittura, non era il sacco veramente. Non so, le scimmie che fa Picasso, che mette gli oggetti lì, non so, non sono gli oggetti di Schwitters, ma sono le scimmie fatte con le automobili dei ragazzini. Per questo le operazioni di questi pittori sono autentiche, proprio perché bisogna anche parlare di autenticità di un'operazione, però questo qua non vuol fare neutralizzare il sacco, cioè metterlo lì. E dopo, non so, Burri ripete le stesse azioni, mentre in questo che faccio io non voglio proprio ripetermi, non trovare una cosa formale, no?
Per lo studente arrivato allo stadio in cui è attualmente, il farsi un'università migliore è solo un momento della sua volontà di cambiare il mondo, un momento necessario per il quale chiede l'aiuto, appunto, del proletariato, perché è direttamente coinvolto nel problema della scuola.
Non so, gli studenti hanno preso atteggiamento, per esempio, sulla pillola? Hanno preso atteggiamento sul divorzio?
Sì, ma atteggiamenti molto, ma molto più drastici, più estremisti, più giusti, naturalmente. Perché appoggiare la legge Fortuna non gliene frega proprio niente. Prendono atteggiamenti sulla libertà sessuale perché, appunto, dicevano, siamo defraudati di un sacco di cose, della bellezza, del sesso.
Questo mi fa uno strano effetto. Che lo studente ha un lato di coscienza, però, diciamo, è meno creativo. Lo hippie che fa non è che dice sono defraudato del sesso, se cerca un modo di vivere, capisci? Questa è la storia, è la cosa molto diversa che mi è piaciuta in questi hippie. Gli studenti sono politici, cioè vedono una situazione ma non pensano che la cosa più importante è se stessi e vivere quello che gli spetta. Fintanto per dire che non gliene danno, loro non lo prendono, il sesso. Lo studente, come categoria, dice a noi non ci danno il sesso. E sta lì. Lo hippie non è che dice a noi non ci danno il sesso. Se lo prende, che glielo diano o che non glielo diano.
Però questo gli è permesso, perché? Perché sono una minoranza di una società.
Che ne sai se è una minoranza? Chi lo sa se è una minoranza?
Che al massimo potrebbe influire un po' sui consumi, ma le strutture, lo hippie, non lo cambierà, non le cambierà mai.
Però cambia se stesso. Invece lo studente, facendo così, io adesso dico una questione a cui ho riflettuto, lo studente non è che cambia tanto se stesso. Tu troverai forse tra gli hippies più facilità che uno sia disponibile all'arte, per modo di dire, piuttosto che uno studente il quale, essendo politicizzato, è più vecchio di testa, perché la politica è una cosa più vecchia come esigenza, come strumento, come modo. È sempre un modo specialistico di proporsi una cosa ideale. Invece c'è una parte, certo che favorita perché ci sono condizioni di tale benessere negli Stati Uniti e in altri posti, non so se sarebbe possibile, però è molto significativo che quelli non si sacrificano, capisci? Mutato proprio se stessi, mutano proprio se stessi. La cosa più importante, pensano anche a trasformare se stessi, dunque avere veramente un'esperienza di sesso, avere veramente un'esperienza di vita quotidiana promiscua e collettiva, avere veramente un figlio dentro casa che lo vuoi così, nudo, che gira. Quando l'hai fatto, questo sei un'altra persona dal politico che si sacrifica e pensa dentro la storia. Invece l'hippie ha fatto delle esperienze. Dico lo hippie per dire quello che, oltre alla cosa politica, Vallance dell'Alabama, quando vuole aizzare i reazionari come qualcuno, contro qualcuno, indicargli nemico inconciliabile, tira fuori il cappellone, lo hippie. C'è un momento dell'umanità, della gioventù, che è molto bello. Quando uno dice, mi afferro subito quello che mi aspetta, sarò privilegiato, non sarò privilegiato, ma io... E questo fa un effetto sulla borghesia, guarda, che gli casca il cuore in terra, mentre se vedono lo studente che si batte e si batte, dicono, anche ai nostri tempi abbiamo lottato per degli ideali. Ha ragione oppure ha torto, però vedono una motivazione che non gli è del tutto estranea. Non vedono uno che ha ottenuto altre cose proprio di valore vitale, elementare. Oggi quello che fa crepare di invidia il mondo è quando uno aggancia quella cosa che tutta la società non te la vuole dare e tu l'agganci e dice io ce l'ho, me la tengo, me la godo. Non è la cosa più... Perché sentire un giovane che dice a me mi manca? Non lo capisco tanto perché mi sembra che prima di tutto quello sbatte la testa per afferrarla la cosa. È l'università, sai? Perché gli hippie sono non sono universitari. Alcuni sono universitari, altri no. Però vengono da esperienze meno. Proprio dalla cultura, capisci? Che la cultura sempre ha questa forzatura, questo accanimento. Ti risolvere un problema per la via di privazione, con degli ascettismi, se vuoi, con dibattiti, discussioni. Non lo vedi che si dibattono, discutono? E invece è molto bello, anche insieme a questo, che è sempre una cosa pregevolissima. Però una parte dell'umanità, sai come va avanti e fa? Si fa una passeggiata, diciamo.
Non correre avanti, in quel caso lì corre da un'altra parte, approfitta.
Si va avanti, nel senso che soddisfa, perché l'avanti è quando si soddisfa per conto mio. Da qualunque parte venga, colto o incolto, qualunque per me è sempre una tale impressione. Questo.
L'erotismo è molto importante per la vita di un pittore, un po' come esperienza, un po' come fatto, diciamo così, progressivo, come una linfa di cui si nutre un pittore per creare continuamente delle opere erotiche oppure non erotiche. Sarebbe come un fatto di soddisfazione. Sì, una soddisfazione psicologica e anche fisiologica. E quindi penso che su questo dovrei dire le mie idee, che io, accanto al mio lavoro, tengo molto da conto la mia vita erotica, che non tralascio mai, perché questo serve anche come ispirazione e forse per il lavoro nello stesso tempo. Non so, io la vita la concepisco come un continuo svolgersi di azioni, azioni che in parte provoco e in parte vengono, ma vengono attratte da queste vibrazioni che uno di noi può avere, come nel mio caso. Non so, camminando per la strada vedo una bella ragazza e cerco di provocare un'azione. Sono io, per esempio, che mi avvicino a lei e faccio una domanda, per cui ci può essere anche una probabilità di riuscita positiva. Su questo fatto è imperniata la mia vita, su queste avventure sessuologiche, erotiche, che poi a un certo momento sono di base per il nostro lavoro futuro o presente, diciamo. Io credo in una maniera nuova di fare l'amore, va bene? E quindi questo farebbe parte anche della cosiddetta rivoluzione sessuale. Perché io penso che ormai il modo di fare l'amore, come lo facevano i nostri nonni o i nostri padri, è già old fashioned, è un fatto superato, un fatto meccanico. Oggi io penso che la donna ha bisogno di nuove emozioni, di nuovi stimoli, di essere guardata in una maniera completamente nuova, di essere trattata in un'altra maniera. Questo naturalmente ha anche una certa importanza per quanto riguarda la sensibilità nuova della donna in relazione alla sensibilità nuova dell'artista. L'erotismo va col sentimento? Senza dubbio, perché nell'erotismo viene anche compreso questo fatto di intenzione, questo fatto di linguaggio e quindi di comprensione fra i due sessi. Altrimenti credo che l'erotismo non è completo. Io penso che la rivoluzione sessuale comincia adesso. Naturalmente c'è da aspettare degli anni finché si compia. Già sono stati fatti dei passi avanti dal punto di vista del libero amore in rapporto al movimento hippie, che così ha fatto strada, ha già iniziato una strada. Il fatto minigonna, il fatto, insomma, a rivoluzione costumi, costumi nel senso anche dell'abbigliamento. Io penso che si andrà sempre avanti verso una libertà maggiore di costumi erotici.
Nella situazione dei giovani, che poi non succede soltanto nelle città come Milano, Roma, io sono stato anche a Firenze, le ragazze dicono «voglio uscire la sera», è una reazione. La donna prima diceva «voglio lavorare». Vabbè, e allora esclusi certi angoli dove naturalmente ci sono incrostazioni, ma insomma questi qua sono già superati, tutto andava bene. Però quando la donna dice «voglio uscire la sera, voglio divertirmi, voglio avere insomma la mia libertà, mia, personale», è cominciato l'importante è che ci sia un'educazione sessuale, in modo che non succedano delle cose pietose. Per il resto, no, tutto bene, tutto naturale, insomma tutto ovviamente giusto. Questo qui, intendiamoci, è anche voluto dalla società del benessere, perché naturalmente, essendoci un benessere maggiore, dato da un certo fatto lavorativo, allora la gente comincia a pensare di più e non può essere schiava di pregiudizi assurdi. Comunque, sai, almeno in un certo mondo di artisti non è una cosa che ha meravigliato molto, perché effettivamente il mondo degli artisti è stato sempre abbastanza libero, magari calcolato male dalle società. No, non sono liberi poi nella pratica, ma nella concezione. Il loro mondo dovrebbe essere più libero di quello che lo è per i borghesi in linea di massima.
La tautologia non è che in me sia nata così, è nata come elemento critico di una determinata situazione. Questo devo confessarlo, allorché mi sono visto circondato da un'ostentata serie di tautologie. Smaccate tautologie, allora ho voluto così dire una parolina proprio sulla tautologia. Ho voluto dire, beh, alla fine che cavolo è la tautologia? che la tautologia per me non esiste. Esiste semplicemente una trascrizione acquiescente di un atteggiamento letterario culturale. Quando io dico, non so, il pane che cos'è? È il pane. E ora dopo una conversazione per definire la convenzione stessa, però in effetti non cambia niente. Invece ho trasportato la tautologia proprio sull'esperienza della cosa.
Vorrei solo darti una testimonianza in quello scritto del 63 che tra l'altro ho dato a Carla, appunto me la prendevo con le soluzioni negative. Indicavo da una parte la disinvoltura delle buttate del gesto e dall'altra la tautologia. Letteralmente scrivevo la tautologia, ora mi pare che tu abbia trovato il modo di uscire da questo ritorno cerchiore della tautologia. Proprio facendola, prendendo atto e quindi facendola criticamente.
Il mio accostarmi all'esperienza tautologica si è manifestato come qualcosa che andava molto al di là delle mie premesse, almeno su quello che io possa averne ricavato. Che poi la cosa sia ricavabile da chiunque o comunque sia stata trascritta adeguatamente, non sono io che devo dirlo. Penso che mi sia sfuggito di mano quello che voleva essere un mio atteggiamento un po' volontaristico sull'operazione stessa, ecco. Quando sono riandato criticamente un po' a guardare quello che avevo fatto prima, mi sono accorto che, in effetti, tutto poteva rientrare nella tautologia. Era una chiave che poteva benissimo... Questo perimetrare le situazioni, naturalmente, lo riscontravo anche negli altri. E in incubo, forse, era in questo senso, secondo me, era un'apertura. Però il perimetro, il correre in giro a questa cosa che mi interessava, era fatto sulla base di voler dire comunque una cosa sulla cosa. Il fatto che io facessi un cubo su delle misure umane trovava implicita la persona, aveva implicito il fatto che la persona si trovasse in un atteggiamento tautologico. Però il mio atteggiamento nei riguardi di quest'opera era ancora abbastanza spurio da considerare questo involucro come solleticante a fare una tautologia, ad adoperare tautologicamente, ecco. L'ultima tautologia la considero davanti, dietro, destra, sinistra, perché poi ho fatto il cielo, che però intitolerò ancora davanti, dietro, destra, sinistra. Sono tre pannelli, ho fatto tre pannelli per comodità di spostamento, su cui viene ingrandita una carta del cielo allo stato attuale di conoscenza, per quello che dispongono i nostri astronomi, dato che sono arrivato a Brera a farmi dare le ultime carte, che non le avevano. Effettivamente mancano le carte del cielo, non ce l'hanno. Questa è una carta cecoslovacca, di cui l'Università di Harvard ha fatto le fotocopie, ed è la più precisa di cui si disponga adesso. Sì, è del 50, il cielo del 1950. Vabbè, ho preso una parte di questo cielo, questa tavola, e l'ho ingrandita, in modo che vengano fuori, assommando i tre pannelli, su fondo nero, vengono fuori tutte le stelle, naturalmente nei vari rapporti di grandezza, che sono rapporti di luminosità, proprio con uno schema cartografico, ecco. Sullo sfondo nero ci sono queste stelle bianche, per cui c'è abbastanza anche questo richiamo al cielo stellato. L'impressione è abbastanza simile. E poi, sì, faccio un quadratino con ai quattro lati scritto, naturalmente come viene, davanti, dietro, destra, sinistra. E dietro, naturalmente, è scritto capovolto, il destra dal basso verso l'alto, il sinistra dall'alto verso il basso. Su questo pezzettino di plexiglass, leggerissimo, non so, 7x7 cm, attaccato c'è una piccola calamita, che potrà essere spostata a piacere in qualsiasi punto del cielo. Ora, io lo considero il termine della tautologia, perché lo considero una possibilità, mentre la tautologia è rendersi conto delle cose che già si sanno. È una specie di circumnavigazione della propria coscienza, della propria esperienza. In questo, invece, avviene una proiezione della propria coscienza. Secondo me è un'operazione più limitata, più elementare, forse anche più fantasiosa. Per questo mi è piaciuto questo cielo. E poi veniva fuori anche un altro elemento. Se io metto questo cartellino, così, uno si identifica con quella posizione lì. Non si identifica in maniera astratta, ma deve identificarsi in maniera concreta, in quanto il davanti, dietro, destra, sinistra presuppone una presenza fisica, non una presenza intellettiva. E grosso modo, a un certo punto, questa personcina sarà una verticale sul piano del cielo. Ora, il rapporto di questa verticale è un rapporto puramente, terribilmente pensabile, senza contare poi che la distanza tra destra e sinistra o davanti e dietro consumerà milioni di anni luce. Sì, mi sembra che l'elemento così intellettivo, quel piacere di stare sui propri pensieri, a un certo punto forse fosse ridotto a un po' come una favola, una cosa così, che ha la sua trametta. Fra l'altro, questa parte del cielo è puramente indicativa, perché si potrebbe benissimo ampliare in un senso o nell'altro. È una circostanza, così, determinata, occasionale. In effetti le tre lamiere sono tre lamiere, messe una vicino all'altra, accostate, danno appunto questa idea di possibilità di moltiplicazione. Oh, un altro elemento così, un corollario o comunque... Queste lamiere vengono appoggiate al muro, non vengono sospese e, essendo lamiere, sono abbastanza rigide, che sono costolate di qua e di là, però hanno quel po' di riflessione per cui appoggiandosi fanno una specie di curva. Tutte queste sollecitazioni che richiamano a cui, non so, mi piace un po' appellarmi, ecco.
Non voglio fare una storia nostalgica, però devo ammettere che un pittore, come qualsiasi uomo, si può ritrovare in una crisi di ordine espressivo. È strano, tutto di un colpo, si guarda nello specchio e dice: bisogna che mi rado, ho la barba lunga. Qualcosa è cresciuto al di fuori del solo pensare le cose, qualcosa è avvenuto, così direi, fisicamente. E allora uno dice: sì, tocco la mia barba, che è cresciuta un po', bisogna che mi rado, per essere come quello di ieri. Invece, uno dice qualche volta: no, lascio perdere.
Guardarsi allo specchio è pure un guaio, perché ti guardi lì e vedi una persona che mai... È come, non so, vedere un cavallo per strada. No, veramente dici: che sono io? Ti vedi tu, che vivi in un mondo di abitudini mentali. C'è una specie di collage di immagini, di cose, che non appartiene alla tua figura esteriore. È come vedere dal buco della serratura improvvisamente quello che si è dal di fuori. E certo, quello che uno è dal di fuori è sempre molto emozionante, perché è come vedersi per la prima volta. Uno non ha la coscienza di essere una certa cosa, un certo oggetto, fisicamente di avere una certa presenza. Uno vede, non so, vede i capelli, vede le basette, per dire, vede i peletti del naso, vede se ha la barba, vede magari che ha un bel corpo, se uno è abbastanza così, lo fanno tutti, oppure vede se comincia a fare le pieghine, oppure può dire: ho il torace piccolo e le gambe grosse. Capisci? Dici questo, però tu alla fine, per tante ragioni, questa immagine non ce l'hai dentro di te. Per cui vederla è come se si ripresenta al tuo di dentro il tuo di fuori. È come vedere l'automobile e il cavallo. Sono queste due cose qui. Io delle volte, quando parlo, vado a finire in dei posti così che non mi ero neanche prefisso. È come quando si lavora. Uno vuol fare una cosa e dopo la fa con i propri mezzi e quindi va a finire in altre possibilità che ha quest'idea. A me piace partire proprio dal materiale, perché nel materiale c'è il limite stesso. Se uno sceglie un certo materiale, proietta le proprie possibilità entro dei limiti ben precisi. Io non penso che con un certo materiale si può far tutto. Si può fare solo una cosa, e questa sola cosa è un'idea di se stesso. Sprecare tutta la vita veramente per non rinnegarla, per non andare a finire in un altro lato, è una sciocchezza. A me interessa questa ricchezza di possibilità perché mi ridà la mia presenza. Non mi angoscia con l'immagine di me che mi sono prefissa. Riesco a vedere la mia immagine da capo, nello specchio, in una maniera strana. Non strana, in una maniera nuova. Non dire: sì, io sono Pino Pascali e porto le basette alte un centimetro sotto l'orecchio, e magari porti i baffi per tutta la vita. Io oggi mi faccio i baffi, domani la barba, domani mi faccio crescere pure i capelli, o magari me li faccio corti. Ma proprio facendole queste cose riesco a capire la lunghezza della mia vita. Veramente io penso così. È una drittata terribile che sto facendo, una furbacchiata.
Anche la macchina per me è un materiale. Materiale nel senso più alto, vale a dire vetro. Non è che io del vetro faccia degli empirismi. Bisogna che abbia gli strumenti atti a lavorarlo, a fare una certa cosa. Se non ci sono, cercare di crearli. Perché la macchina svolge la sua funzione come il vetro deve svolgere la sua. Ogni oggetto ha delle proprietà autoctone dentro se stesso. È molto sbagliato fare, non so, delle ciotole di vetro, mentre si sa benissimo che le ciotole sono fatte di creta, perché vengono tirate su con la mano. Ecco questo, capisci? Il vetro non può essere tirato su con la mano, quindi lo devono fare in maniera falsa, lo devono tirare su con degli stampi per fare una cosa fasulla. Ecco, ricercare sempre l'origine vera, com'è costituita o se è da modificare, modificarla. Per arricchirla, non per falsarla. Ovviamente la macchina c'è per incontrarsi coi materiali. L'interrelazione tra materia e lavorazione oggi la portiamo a livelli più alti perché è intervenuta la macchina, la dinamica, la progressione. Certo, nel passato invece c'era una volta l'empirismo. Chissà che succede. Invece adesso si sanno benissimo le resistenze meccaniche, la forza, i potenziali, l'insieme della scienza, della tecnica. Per cui, ogni volta che diciamo conoscenza, diciamo situazione X. Domani ci sarà più conoscenza, quindi altra situazione, situazione Y. La cosa però ancora più interessante riguardo a quello che dicevo prima è il fatto che la macchina non ha alcun elemento concessivo. È sbagliata se ha qualche concessione. Se uscisse un ricciolo mentre sta facendo un profilato, che deve essere, quadrato lucido, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
L'intuizione dei giovani non è la prima cosa che fanno. Da un gesto qualunque tu intuisci che quel giovane lì è predestinato a fare qualcosa. Io non so, adesso non è che mi voglia dare delle arie, però l'ho sempre intuito. Infatti è una raccolta che vale un fico secco, sono tutti pezzi piccolissimi perché 10 anni fa non avevo neanche da mangiare e non compravo un vestito, un paio di scarpe, compravo un pezzo per 10-20 mila lire. Allora, da Yves Klein a Armand, Tinguely, Soto, sono tutti nella mia collezione. Già, dal medesimo Burri, il primo quadro che ha venduto alla Biennale di Venezia, gliel'ho comprato io, da Fabro e anche da Pascali. Non è fatto il cannone, però anche quel cannone è realizzato in una maniera tale che dimostra l'ingegno dell'artista. È lì difficile di intuire, capisci? Ci vuole 10 anni. Infatti arrivano i critici generalmente sempre 10 anni dopo, via quelle poche eccezioni, e allora i giovani restano abbandonati. Oggi è un po' più facile, no? C'è anche uno snobismo di voler scoprire, e scoprono dei valori fasulli aggregati a questi. Però intuire in una cosa minima e anche sbagliata un uomo di talento, adesso che Pascali faccia le vasche, tu capisci, dice, ma poi finisce. Ma non è vero, abbiamo la dimostrazione che artisti così, e da 20, 30, che continuano a evoluzionare, ebbene, dunque non è vero che finisce. Anche del medesimo Castellani subito ho capito. Allora, e Fabro lo stesso, no?
Prendiamo come esempio il drag americano. Il drag americano è una corsa da auto sul rettilineo con macchine potentissime e molto sofisticate, a cavalli elevatissimi come potenza, che partono da fermo e arrivano a un traguardo sito, a un traguardo di miglio di distanza. Sono macchine interessantissime, costruite completamente per rettilineo. Sono come mostruose e bellissime a guardare. Le ruote posteriori sono grandi quanto quelle di un trattore e davanti hanno delle ruote da bicicletta. Il motore è a 500, 600, anche 1000 cavalli. L'uomo è piazzato addirittura dietro le ruote posteriori. Tutto il peso, tutta la situazione è basato sul massimo di potenza per arrivare a fare quel quarto di miglio. In questo senso c'è una tecnica, C'è quasi direi una predisposizione del corridore per questo rettilineo. Macchina interessantissima. Se questa macchina qui è strana, in certi momenti addirittura oscena, come insieme di ingegneria e di meccanica, la poni accanto a una macchina da corsa su pista che deve fare, per esempio, delle svolte. Se metti questa macchina poderosa, che sembra un razzo, vicino a una macchina manovrabile da corsa, la Formula 1 tipo Indianapolis, la macchina da corsa di Indianapolis sembra immediatamente quasi un pattino d'argento per le dighe d'Olanda, per i canali. Ha subito stranamente una grazia, una proporzione, un rapporto tra lo spiazzamento delle ruote e la carlinga. C'è, formalmente, tutta un'altra situazione per la macchina che deve entrare sulle piste, sui circuiti, dove la manovrabilità è più complessa. Sono meno vistose, sono meno mostruose, ma sono, direi, sono più atte ai cambiamenti di rotta, di situazione, di velocità e freni. Le macchine drag dei giovani acrobati del volante sono senza freni. Hanno il paracadute per frenarsi, hanno altri sistemi di frenaggio, non hanno quelli della macchina da corsa del circuito. I freni sono importantissimi sulla macchina del circuito e così la nostra generazione ha bisogno di terribili freni per poter navigare attraverso le curve. Abbiamo bisogno di potenza sul rettilineo. Se ce l'abbiamo, abbiamo bisogno di una macchina, direi, tutto fare, non solo strafare. In questo senso, sono molto portato a fare un paragone estetico, artistico, sul valore dei proiettili accanto, per controsenso anacronistico alla bicicletta. Per me, con la bicicletta, uno può girare il mondo. Ma col proiettile c'è poco da fare geometricamente. Per me, solo un cammino, quello della parabola, e non parabola esopica, ma parabola brasilistica, traiettoria. E allora in questo senso noi stiamo vivendo un fatto balistico, qui in America, un fatto balistico estetico. E io amo la mia generazione, perché noi altri siamo per circuito aperto, per la pista se vuoi, per certe manovre, certe slittate controllate, chiamato il drift degli inglesi, dove la macchina lascia addirittura la terra, si pone in un certo movimento per poter navigare la curva. Ed è, secondo me, in quelle circostanze lì che il rischio, anche se la velocità è minore, tutto è collegato a far sì che l'espressione aumenti, invece di diventare sempre più casupola, sempre più proiettile, sempre più chiusa nello spazio. E in questo senso il rapporto che noi andiamo facendo adesso, cercando di parlare con te sui giovani e i vecchi, è basato ancora non sull'aver terminato le corse, ma sul navigare le curve. Navigare le curve, per me, è correre. Non è solo il rettilineo che importa qui, perché di rettilinei a Indianapolis ne incontri 4 e di curve 8. Allora siamo sempre nel rapporto dove sono le curve che decidono le corse. Tanto è vero che col motore europeo posteriore, Jimmy Clark, poveretto, è morto avanti ieri, 2-3 giorni fa, lui a Indianapolis, col motore posteriore, navigare dalle curve a una certa velocità maggiore delle grandi macchine americane dell'ora del 63. Sul rettilineo, gli americani andavano avanti e alle curve l'amico Clark vinceva la corsa. Così, facendo un po' lo scherzo su questa storia, è un paragone un po' così, ruota libera. Io riscontro certi valori da contrapporre anche alla situazione artistica qui in America, a certe esperienze artistiche di oggi, che io stimo enormemente, ma che voglio vedere arrivare alle curve, per poter bene gareggiare con loro. Perché non intendo sfasciare il motore della mia macchina. Per me la corsa è di 500 miglia e quello che avviene a 250 miglia non è corsa. È così, Carla, che io la vedo. E in questo senso trovo molti giovani che vengono con me, che hanno capito, hanno intuito che la corsa di 500 miglia. E allora sono molto pazienti con le mie remore, come sono qualche volta abbastanza eccitati con le mie idee. Troviamo una buona compagnia. C'è spazio per tutti.
L'idea della tenda è stata sollecitata da un pensiero che mi era venuto quando mi hai mostrato quelle immagini delle tende turche del Museo di Cracovia. Mi ha suggestionato l'idea che quelle tende così belle i turchi se le portavano nei loro viaggi, guerre, per piantarsele poi in momenti che io immaginavo molto difficoltosi. Mi è sembrato un atto estetico puro. Allora io l'altro giorno, quando siete venuti a studio, ho detto: sto facendo soltanto una cosa estetica. Mi sentivo nella posizione di chi fa un prodotto bello che non serve a niente, da guardare e basta. E mi sembrava che lì in quel momento non succedesse niente rispetto a un giovane, mettiamo, che fa una ricerca in un campo che tu non hai pensato. Allora dici: io sono arrivata fino qui, mettevo le mie carte in tavola, però mi si è aperto il grande valore di fare anche soltanto una cosa così, proprio pulita pulita, di una grande semplicità, dove non ci metti niente. Adesso la novità è di aver sperimentato quello che uno può produrre togliendo ancora delle emozioni che sembrano insite nell'arte, che forse lo sono in certi periodi, ma non sapevo che sarebbe capitato, perché togliendo tutto poteva anche non restare niente. Però forse se una persona ha un certo modo di essere, una certa cura, cercando di capire, sì, di vedere in modo nuovo, svuotando alla fine, non è vero che non c'è nulla togliendo tutto. Per me è stata un'esperienza che mi è piaciuta, mi ha fatto piacere. Allora quelli che dicono: ah, la Cardi si sta perdendo con le plastiche, figurati, ti perdi tu, dico io. Ho il diritto di fare il gesto più qualsiasi, più semplice, di sperimentare, se facendolo io, ogni giorno, cercando di vivere in modo non volgare, elevando tutto intorno, questo poi resta. Arrivare a togliere, togliere, togliere mi pare un segno della maturità, una parte molto raffinata della maturità, che poi si ritrova in tanti artisti. Vi ricordo che lo dicevo sempre come un'esigenza completamente mia, alla quale tengo moltissimo. Questa parola mi usciva continuamente. Per me era più importante togliere che aggiungere. Lo dicevo quando mi riferivo al bianco e nero, per esempio. Ma è un atteggiamento che ho avuto sempre, anche nei quadri, dove questo non è tanto evidente. Davanti a quello che faccio adesso, lo spettatore può sentire una specie di povertà, di carenza emotiva, rischio di fare delle opere vuote, di non poter più nemmeno fare un'opera perché manca quell'elemento. Però a me non sembra. Mi pare che abbiano questo fatto dell'estetica pura, che è questo piacere di fare un prodotto inutile. Non viene fuori da una mia attività, non è neanche utile a me perché mi scarica, non è una soddisfazione, è solo fare questo gesto, trovare il tempo di farlo, ecco. Poi, siccome uno ha imparato a soffrire, a vivere veramente nella vita, allora lì, in quelle ore, si mette solo quella cosa che fa, raffinata naturalmente, avendo raggiunto un punto di qualità. Dunque, non fa un gioco qualsiasi, ma un passatempo squisitamente intellettuale. Uno deve poter offrire all'umanità anche questo, un passatempo di grande qualità, un'arte che non ha più quel carattere di sostituzione della vita. Uno propone, poi, però è vero che in ogni epoca si sono proposte delle esperienze di cui l'umanità si è arricchita. A questo ci credo. In fondo adesso noi non sappiamo bene che dobbiamo proporre. Ci sfugge. Questa potrebbe essere una cosa. Perché pensa a come è stata esaminata la psiche umana in questi ultimi 50 anni. Non so se si può andare molto avanti. Adesso questo atto psicanalitico è stato fatto, dunque ne può venire fuori un modo diverso di accettare la propria vita, non di risolvere la sofferenza, perché quello è impossibile. Non voglio insistere troppo su questo fatto, perché io prima dicevo un'altra cosa. Dicevo, voglio fare un lavoro ottimista. No, non si tratta più di ottimismo. Ecco, io so fare questo e questo faccio. Questa operazione poi, ce ne sono tante altre. Infatti, altri le hanno fatte naturalmente. Del mio ottimismo, che era immaturo, ne è venuto fuori questo voler liberarsi del sovrappiù e lasciare la cosa un po' pulita, un po' equilibrata. Certo, non è che l'ottimismo mi ha salvato dal soffrire, capisci? L'ottimismo era un difendermi dal soffrire. Invece mi sono accorta che c'è questo fatto. Ma insomma, soffrire poi non si capisce cos'è. Cos'è soffrire? Questo è un discorso interessante. C'è piuttosto un vivere pieno di tante sfaccettature. Adesso questa storia dell'ottimismo riferita al mio lavoro mi dà un fastidio terribile. Quest'idea era veramente a un livello molto basso di conoscenza, di esperienza, perché adesso non è che sono una persona che ha tutto chiaro, tutto bene. Allora, questa è una persona. No, non è vero. Sono sempre sprovveduta di fronte alla vita, nel senso che la vita è sempre troppo forte. Non è che l'ho afferrata in mano, no, è sempre più misteriosa. Uno ha tempo per scoprirci continuamente dei fatti nuovi. Perciò non è che io ho esemplificato, no, anzi, sto a guardare quello che viene fuori a me, agli altri.
Prima, non so, ti potevo fare la descrizione di una cosa, mentre adesso non è possibile perché manca la struttura, non c'è una strutturazione precisa. È così, ma anche a un altro posto può essere così. Solamente può essere messo lì, non so. Adesso voglio fare una che è una grande stoffa, come si chiama, di quelle delle barche, vela, ma di una certa altezza, un'altezza di 2 metri spostata a metà dal soffitto fino a sotto e che taglia una stanza in diagonale, non come struttura ma come messa. Adesso te la dico come la penso, può essere anche a un'altra maniera, ma dopo dipinta di Migno, ma bisogna vederla lì, perché anche questo, dire o fotografare, qualche volta questa cosa perde, proprio perché diventa intenzionale, diventa quadro, diventa una cosa per conservare, mentre questo qua vuole essere una cosa, sì, di avere un senso estetico di vita quotidiana, e non estetico in senso limitato, così ambiguo proprio. Io sempre dicevo estetico per dire una cosa che disprezzo, ma in questo senso proprio estetico significa essenziale, no? Ecco, tutta l'essenza è anche estetica. L'essenziale è estetico perché non c'è un ordine esterno di esteticità, no? Si può dire molte cose estetiche. Uno scienziato l'altra volta mi raccontava che si è scoperto che gli animali, certi uccelli, hanno un senso estetico della vita, che quando fanno il nido per metterci le uova non è solamente per un motivo pratico, ma prendono certe cose per un motivo estetico. È dimostrato che quello non è così pratico, proprio si prendono delle cose tutte particolari, essenziali, in una maniera estetica, no?
Noi ci mettiamo in atteggiamento estetico sempre, di fronte a una cosa, se non siamo costretti a porci in atteggiamento strumentale. Questa non è una poetica, viene automaticamente, per un processo di vita, come il piacere di camminare, è un tutto, un avvertire la cosa, non è un fatto sensuale o sensitivo, è un'esperienza globale che deriva dal non lasciar perdere nessuno di questi momenti della vita. È la ragione stessa per cui ci piace il dolore, non a livello masochistico, ma perché ci si accorge del suo modo di essere. C'è una differenza fra il sentire e il prendere possesso, che è appunto il vivere. Solo nel primo caso ricevi, sei la vittima, l'oggetto. Per me, atteggiamento estetico è quando viviamo attraverso una cosa, quando la viviamo e non quando la subiamo soltanto. Questo tipo di esteticità è in vario modo comune. Così non si tratta di instaurare una poetica, ma di togliere tutte le poetiche. Il guaio delle poetiche è appunto questo, di non rendere evidenti i postulati, ma di rendere vincolanti i processi. L'errore sta sempre nel postulato. Puoi essere incapace di avvertire l'errore, sofisti, scolastici, eccetera. L'argomentazione fila perfettamente, ma a un certo punto ti trovi fuori. Guarda invece Bacone, Cartesio, Galileo, i rinascimentali in genere. Tolgono via tutto, ogni postulato pacificatamente accettato. Guarda i poeti cavallereschi che pompano dentro, indifferentemente, ogni postulato. C'è tutto. Guarda Shakespeare, che ora dice una cosa, ora dice l'opposto, ora è borghese, ora è rivoluzionario. Gli interessa come procedono le cose, non la coerenza di uno schema, la poetica.
L'interesse che Klee ha avuto per il disegno infantile è stato come un interesse di riflesso, a posteriori. Gli premeva rendersi conto di come nascevano certe forme, nell'intento di ritrovare un atteggiamento altrettanto spontaneo e forme altrettanto elementari. Anche la sua pittura fa pensare al disegno infantile, ma in un modo diverso. È esistito in lei veramente un interesse del genere?